Ok, buonasera a tutti, bentrovati, Shana Tova, Khatima Tova. Allora, stasera ovviamente parleremo di Kippur, perché siamo a poche ore prima di Kippur, penso che sia più idoneo parlare di Kippur, sempre ovviamente nell'ottica della Hasidut. Ok, allora, Yom Kippur, noi sappiamo. Ripetiamo ogni anno che è il giorno adibito al perdono e alla richiesta da parte nostra di perdono. Da dove viene fuori, perché Yom Kippur proprio è un giorno del perdono, non è un'invenzione delle ultime generazioni, bensì un qualcosa che risale dall'epoca di Mosè. Come ben sappiamo, ma lo ripetiamo lo stesso. Quando Mosè è salito tre volte sul Sinai, la prima volta è salito e ha preso 40 giorni e 40 notti, ha studiato con Dio e poi è sceso con le tavole, con le prime tavole della legge. E quella volta lì sappiamo che gli ebrei avevano peccato del vitello d'oro, in quel momento Mosè spacca, butta le tavole e le frantuma. L'indomani Mosè di nuovo sale per 40 giorni, 40 notti a pregare e poi scende la terza volta che sale e chiede perdono, chiede a Dio di perdonare gli ebrei, eccetera, eccetera, e comunque sempre studia, impara cose nuove. La terza volta, dopo 120 giorni sarebbero, che era sul Sinai e scende. Scende di nuovo stavolta con le seconde tavole della legge, perciò la prima volta scende con le prime tavole, la seconda volta niente, la terza volta che scende con le seconde tavole, e lì Hashem scrive nella Torah, Salachti kidvarecha, ovvero ho perdonato il popolo ebraico dal peccato del vitello d'oro, kidvarecha, come tu mi hai chiesto, come la tua richiesta. E quello che giorno era esattamente il Yom Kippur. Quando Mosè è sceso la seconda volta con le tavole e Dio ha detto ho perdonato il popolo, era Yom Kippur. Da lì rimane che questo giorno è adibito, è un giorno speciale per il perdono. Ok, adesso sappiamo che il Yom Kippur è molto lungo, stiamo tutto il giorno in sinagoga a pregare, abbiamo diversi tipi di preghiera, abbiamo cinque preghiere addirittura, di norma ne abbiamo tre, e i festivi ne abbiamo quattro, ma a Kippur ne abbiamo addirittura cinque. E tutto il giorno, la mattina e la sera, siamo in sinagoga a pregare, a espiare, a meditare, a cercare di andare in introspezione, a cercare magari degli sbagli, una parola detta storta, a chiedere scusa al prossimo, a chiedere scusa a Dio. E sappiamo benissimo che l'Alakha dice che se tu hai un torto verso Dio, allora il digiuno e le preghiere, chiedere scusa a Dio, tu puoi diciamo, ricevere il perdono di Dio. Ma se tu hai un torto verso un'altra persona, puoi fare sette Kippur di seguito, ma se non vai dalla persona a chiedere scusa, dice Dio, io non posso perdonarti per una cosa che tu hai fatto a lui, è lui che deve darti il perdono. Io posso perdonarti per una cosa che tu hai fatto nei miei confronti. Perciò a Kippur, attenzione, ricordiamoci, se abbiamo detto un qualcosa o anche un dubbio che forse abbiamo detto un qualcosa a qualcuno che si è offeso, dobbiamo chiamarlo, dobbiamo andare da lui a chiedergli perdono, perché appunto soltanto la persona può darci il suo perdono. Benissimo. Adesso, nelle preghiere, come diciamo, sono tante preghiere, lunghe preghiere, diciamo quello che si chiama il Tachanun, la confessione, che elenchiamo i peccati. E tutto questo è per chiedere perdono ad Hashem, perciò elenchiamo, diciamo scusaci Hashem per aver fatto questo, questo, questo e quest'altro, e elenchiamo tutti i nostri peccati, anche peccati che non abbiamo fatto magari noi personalmente, ma nel libro delle preghiere c'è tutta una lista generica per per tutto quello che la persona avrebbe eventualmente potuto fare. Allora, da una parte, cosa vediamo? Che chiedere scusa al prossimo o a Dio non c'è una cosa più bella che ti rilassa, che ti fa uscire tutto. Cioè, una volta che tu hai chiesto scusa, perché veramente hai sbagliato, poi ti senti leggero, svuotato, una persona nuova. Ed è veramente una bella sensazione, perché chiedere scusa anche non è facile, perché il nostro ego molte volte, anche non stiamo parlando nel caso che tu non lo sai, che hai fatto uno sbaglio, ma nel caso che tu sai che hai sbagliato, ma il tuo ego è così forte a volte che dice che c'è difficile chiedere scusa. Perciò il riuscire a chiedere scusa è veramente un sollievo. Allora, perché quando chiedi scusa a Dio, dopo una lunga introspezione, è un modo come puoi riconnetterti con Lui, è un modo come riavvicinarti a Dio o al prossimo e così via. Perciò vediamo un lato del chiedere scusa, che è il lato quello bello, quello che ti svuoti. Però, d'altra parte, tutte queste preghiere che tutto il giorno diciamo, abbiamo sbagliato, abbiamo peccato, e questo, dopo un po', comincia un po' anche a pesare. Ripeto, le due facce della medaglia sono una che è bellissima. Però dopo una giornata intera che continua a dire, a elencare i peccati che hai fatto, puoi anche a volte sentirti un po' in difetto. Puoi sentirti veramente che sei lontano da Dio, che sei un peccatore e cose simili. Perciò vediamo, è bello, ma anche a volte un po' può essere un po' pesantuccio. Allora, per capire questo concetto del perché i maestri hanno istituito questo giorno di Kippur con tutte queste preghiere, con tutte queste confessioni e ripetere i peccati e tutte queste cose, c'è un motivo. Allora, per capire un po' il meccanismo di queste preghiere, i nostri maestri ci offrono una storia, i nostri maestri contemporanei, una storia vera. Una volta una persona, un marito, va dal suo rabbino di fiducia e chiede dei consigli per Shalom Bayit, per pace, armonia familiare tra lui e la moglie. E gli racconta che c'è una cosa, e lui racconta al rabbino una certa cosa molto personale di se stesso e dice: questa cosa qua io non riesco a parlarne con mia moglie. A te te lo racconto, però la stessa cosa non sono mai riuscito a parlarne con mia moglie, perché è una cosa che mi fa sentire imbarazzante per me dover aprire me stesso in un qualcosa così intimo mio proprio con mia moglie. Però, perché dice, mi sento, questa cosa qui mi fa sentire come un bambino di 2 anni nei confronti di mia moglie. È per quello che, sì, non so cos'era la sua cosa, quello che lo imbarazzava, ma aveva un qualcosa tra sé e sé che non si sentiva di raccontare alla sua moglie. Tanto era ai suoi occhi, ai propri occhi, un qualcosa proprio che lo rendeva come un bambino proprio, un bambino di 2 anni. Il rabbino, quando sente queste parole, gli risponde: guarda che siamo tutti bambini. Tu ti senti bambino per quella cosa specifica, ma ognuno di noi, anche le persone anziane, c'è sempre un bambino dentro di noi. Siamo tutti in un certo senso bambini. Allora, come fai a salire verso Dio, nella tua ascesa spirituale? Come fai a salire a Dio se ignori il bambino che c'è in te? Anche il bambino va portato davanti a Dio. Nella nostra ascesa, anche la nostra parte più bambinesca va portata davanti a Hashem, nel perdono, nella crescita, nell'ascesa, in tutto quanto. Cioè, è inutile che noi vogliamo essere dei supereroi quando tutti abbiamo dei punti di debolezza, tutti abbiamo delle difficoltà, tutti abbiamo dei momenti che siamo veramente anche a età avanzata. Ci sentiamo proprio come dei bambini, indifesi o incapaci o quello che sia. Allora, perché nascondere questa parte della nostra personalità? Perché nasconderla? Perché far finta che non esiste? A un certo punto è anche un qualcosa anche di carino, se vogliamo dire, rimanere ancora un po' bambini. È anche un qualcosa di umano, non è che sempre dobbiamo essere perfetti, supereroi, siamo umani, non è che ce la raccontiamo a noi stessi. Se sei onesto, sei capace di riconoscere anche la parte bambina che c'è in te. Perciò in ogni relazione ci deve essere anche il bambino che è in noi, che fa parte della nostra relazione, non bisogna zittirlo, allontanarlo, deve far parte di noi. E a volte è più importante addirittura questo nostro bambino che c'è in noi, è ancora più il suo ruolo è ancora più importante della nostra parte adulta, dell'uomo o della donna che siamo noi. Perché attenzione, co così come i bambini sono importantissimi per il mondo, per la società, per la famiglia, eccetera, eccetera. Anche il tuo bambino interiore è molto importante e non devi azzittirlo. I bambini vanno ascoltati, perché molte volte dai bambini si può imparare tantissimo, ancora più di quanto si può imparare da un adulto, a volte si può imparare dai bambini perché loro sono puri, sono sinceri, non hanno doppi sensi, sono quello che dicono è sempre la bocca della verità. Perciò anche il bambino che si trova dentro di te non lo devi azzittire, non devi dire, beh dai, io sono cresciuto, non devo ascoltare più te. No, molte volte il bambino che c'è in te ti può in realtà riportare a una realtà che tu avevi dimenticato, che avevi messo da parte. Perciò questa idea di ascoltare il bambino che c'è in noi vale specialmente quando si tratta di un caso di un bambino che è traumatizzato, del nostro bambino, di una nostra, del nostro passato, diciamo, della nostra infanzia, ipotesi di quando abbiamo passato un trauma, un problema e così via. Perciò, se una persona riesce a curare un rapporto mettendo a luce le proprie debolezze, attenzione, è importantissimo. Così c'è to face. Aiutatemi.
Affrontare.
Affrontare, grazie. È molto importante affrontare le proprie debolezze, perché se tu scappi, le debolezze ti rincorrono, ma se tu le affronti, hai più chance di poterle riparare. Perciò in un rapporto bisogna curare e mettere a luce le nostre debolezze, non nasconderle, perché quello che nascondi rimane in eterno. Invece quando lo metti alla luce e cerchi di migliorarlo, allora col tempo riuscirai. Perciò nascondere le cose non va bene. Però purtroppo noi umani lo facciamo spesso. Spesso noi non vogliamo affrontare il bambino che c'è in noi, il trauma che c'è in noi, e vogliamo nascondere le nostre difficoltà e debolezze. E diciamo dovremmo dire al compagno, alla moglie, all'amico, chi sia: io ho queste debolezze, io ho queste difficoltà, ho questi traumi e voglio che tu lo sappia. Cosa succede? Quando un marito dice alla moglie o viceversa, un socio dice all'altro, un amico dice a quello che sia, un rapporto stretto, questo chiamiamolo segreto o questo, se tu, anziché diventare un punto di rottura, diventa paradossalmente un punto forte di unione. Perché tu hai questa difficoltà, e torniamo al caso del marito. Questo marito ha un qualcosa di molto profondo che lo disturba. Ed è così, si sente così male che addirittura neanche la propria moglie, parliamo di una coppia, dico di una volta, no? Che marito e moglie si parlavano, non di oggi. Una coppia come dovrebbe essere, anche quel caso lì, il marito non riesce a raccontarlo alla moglie perché si sente veramente che è una cosa molto. Allora. Proprio se lui riesce a rafforzare se stesso e a raccontare alla moglie questo segreto, questa sua debolezza, anziché diventare un punto di rottura, al contrario, diventa un punto di unione. Anzi, la coppia diventa ancora più forte perché l'uomo si è fidato della moglie, ha raccontato un suo difetto, una sua debolezza e la moglie, col suo amore, col suo binaria e terrà con la sua intelligenza superiore che la donna molte volte ha in confronto all'uomo, riesce ad aiutare il marito a capirlo, a spronarlo, a indicarlo. C'è poco da fare. L'uomo ha i suoi vantaggi, le donne ha altri vantaggi. La donna è più riesce a dare delle volte dei consigli migliori, la donna è più in certe cose più pacata. Ognuno ha i suoi vantaggi. La donna è speciale, perciò se l'uomo, se Dio ha dato una donna all'uomo, è perché la donna può completare le carenze, le assenze, le mancanze dell'uomo. Perciò, questa sincerità viene apprezzata dalla moglie, che poi magari la moglie con la sua intelligenza magari l'aveva già capito che c'era qualcosa e magari non ha voluto mai dire niente, aspettava il momento che il marito si aprisse. Anche questo è possibile. Comunque sia, quando tu dici a tua moglie qualcosa, lei lo apprezza e ti aiuta in questa cosa specifica. Questo esempio qua che la psicologia ci porta è niente meno che Yom Kippur. Yom Kippur, quando diciamo fare l'elenco degli peccati, può essere un qualcosa di stressante, che è tutto il giorno, parti, allora puoi sentirti basso e così via. Dice, questo è il punto, quando tu racconti a Hashem dei tuoi difficoltà, dei tuoi peccati, dei tuoi sbagli, tu ti stai aprendo a Dio. E non è che ti devi sentire inferiore, al contrario, ti devi sentire che ti sfoghi, che ti stai liberando di un peso, perché sai che Hashem ti capirà sempre. Anche il peccato più grave che tu fai, Hashem ti può capire perché Hashem ti ha creato, sa come sei fatto, sa i tuoi limiti e lui può capirti e anche può eventualmente aiutarti a tornare a te stesso. Allora, fare l'elenco delle belle cose, delle mitzvot, dei soldi che ho donato e quello che ho fatto, è facile fare l'elenco delle belle cose. Però parlare degli sbagli e ammetterli e parlare delle proprie paure, delle proprie dipendenze, crea appunto un rapporto più forte e più profondo con Hashem. Questo è niente meno che tutte le volte che ripetiamo i nostri peccati a Yom Kippur è proprio per questo. Perciò abbiamo detto prima, c'è due lati della medaglia. Uno è il bello di sfogarsi con Dio, ma qua vediamo che in realtà, anche se sembra, potrebbe sembrare in realtà nocivo, in realtà no, perché quando tu apri te stesso e sei sincero con Hashem, allora Hashem è più felice. Ricordiamoci, siamo. Quando un maestro, un genitore, quello che sia, coglie l'alunno in fallo, cos'è la prima cosa che il maestro si aspetta? Che il bimbo dica: Maestra, ha ragione, ho sbagliato. Però se il bambino, come succede, cerca di coprire il suo misfatto con una bugia, diventa molto peggio. Allora, in quel momento tu devi essere capace di dire: ho sbagliato, maestra, mi aiuti, voglio riparare. E questo è con Hashem. Quando tu hai fatto, tutti sbagliamo, però quando noi siamo capaci di ammettere: Hashem, ho sbagliato, per favore aiutami in questa determinata cosa, allora Hashem ha più piacere perché vede che tu sei sincero, e allora la sincerità paga sempre. Ok, questo è un concetto sicuramente molto bello, molto profondo. Ma uno può chiedere, tutta questa lunga lista ripetitiva dei peccati, alla fin fine, anche se abbiamo spiegato che ti apri a Dio, può essere comunque, ti può buttare giù alla fin fine. Può anche può essere che perdi la stima, e l'amore proprio, la stima interiore. Allora, su questo punto qua, intanto abbiamo domande, è tutto chiaro intanto? Ok. Su questo punto qui che il fatto che per quanto sia positivo raccontare di noi stessi a Dio, però dopo un po' forse veramente può anche essere che ci sentiamo un po' male, la Kabbalah e poi la Hasidut viene a spiegarci che ci sono due tipi di Teshuvah. Teshuvah, sappiamo, del ritorno a Dio, tornare a noi stessi, tornare a Dio. E come chi di voi studia Tania lo sa, abbiamo la Teshuvah Tata'a e poi abbiamo Teshuvah Ila'a. Cosa vuol dire? C'è la Teshuvah bassa e poi c'è la Teshuvah alta. Adesso andiamo a spiegare cosa sono queste due Teshuvah. Perciò il primo è un livello più basso di Teshuvah, il livello basico di fare Teshuvah è il primo. Il secondo livello, quello alto, è un livello appunto più alto, più profondo, più integro di come, più elevato di come fare Teshuvah. Abbiamo il livello basso, basico e il livello alto. Adesso, quando una persona, adesso cerchiamo di descrivere, analizzare il livello basico, Shuvah Tata'a, la Shuvah del basso. Come funziona? Faccio o dico qualcosa di sbagliato? Cosa deve fare una persona quando si accorge che ha fatto un peccato, per esempio? La prima cosa che il Maimonide dice è Charatà, pentimento. Pentirsi da solo non basta. Pentimento vuol dire io mi pento di questo sbaglio che ho fatto, di questa parola che ho detto, di questo gesto che ho fatto. La prima cosa è il pentimento. La seconda cosa che deve fare dopo il pentimento, perché il pentimento non basta, abbiamo detto, no? Perché è qualcosa che non è passivo, ma ci vuole sempre l'azione. Cosa fai dopo che ti sei pentito? Devo dirlo, chiedere scusa. La confessione, che appunto parliamo di Kippur, è questa: chiedere perdono, confessare, dire quelle parole, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Questo è il secondo stadio. Il primo è pentirsi, il secondo è cominciare a parlare con Dio e ammettere i propri sbagli. Il terzo stadio della Teshuvah è le promesse, le risoluzioni per il futuro, ovvero. Dice Hashem: sì, sei perdonato. Vuol dire, se tu hai fatto la charatà, se ti sei pentito e hai fatto la confessione, è in cuore tuo, e ovviamente smetti di fare quel peccato, cioè il pentimento ti deve portare a dire: ok, smetto di fare quella cosa. Però non basta, devi anche aggiustare quella cosa. Perciò ti prometti per un futuro che non succederà mai, che non cadrai mai più in questo peccato. Il Maimonide, il Rambam, dice: non c'è niente che possa stare innanzi alla Teshuvah. Vuol dire, fai Teshuvah, sei il più forte al mondo. Niente può resisterti, niente può stare davanti a una persona che fa teshuva, che ritorna a Dio, che si pente, che vuole mettersi a posto, che smette di fare quello sbaglio e si promette di fare meglio e così via. Perciò questo è il livello più alto, niente è più alto di una persona che può, che riesce a fare la teshuva. Anche, addirittura dice Maimonide, anche se tutta la vita una persona ha ignorato Dio, ha ignorato le sue leggi, ha ignorato qualsiasi cosa che è divino, addirittura uno che dice non esiste Dio, anche a quel livello lì, allora se fate Teshuva viene perdonato. Questa è la forza della Teshuva in generale, specialmente nel giorno di Kippur. Attenzione, Teshuvah si può fare ogni giorno dell'anno, però quando c'è un momento che Dio ha stabilito, che è proprio il giorno in sé così forte, che è un giorno del perdono, allora perché aspettare fra un mese o fra 6 mesi quando è il giorno adibito al perdono? Allora i maestri dicono, questo giorno è un giorno speciale, la Teshuvah è speciale, Kippur è speciale, mettili insieme, viene fuori qualcosa di esplosivo, di quanto una persona può veramente cancellare tutte le sue negatività. Allora, niente può stare davanti alla Teshuvah e lui viene perdonato. Ma il problema è, come dicevamo giovedì, se non erro, che molte volte siamo noi non crediamo al perdono. E questo si può diramare in tanti. Uno può dire, beh, io non sono meritevole di essere perdonato, perché mai Dio dovrebbe perdonarmi dopo tutto quello che ho fatto? Può essere un pensiero. Uno dice, beh, una vita intera non ho cercato Dio, non ho niente, non ho fatto niente quello che voleva. Adesso ho 80 anni, mi sveglio che voglio fare il bravo, ma perché mai Dio dovrebbe accettarmi? Tante di queste cose che questa vocina interiore ci fa pensare che non siamo idonei, ormai è troppo tardi, o comunque anche se chiedo scusa, non ho chiesto abbastanza scusa. Tante casistiche, tanti pensieri distorti e sbagliati che una persona può fare su se stesso dicendo: Dio non mi perdona, io non sono all'altezza di essere perdonato. E ovviamente questa è una cosa sbagliata. Come dicevamo, no, l'altra volta, la prima cosa che facciamo, Kippur finisce dopo 25 ore di digiuno di preghiere, quando facciamo la preghiera di Arvit normale, diciamo di nuovo, Slach Lanu Avinu, Dio perdonaci, ma come sei ancora lì? Non hai ancora neanche mangiato. Fai l'ultima preghiera prima di andare a casa e già e di nuovo parli di peccati, perché il primo peccato che noi facciamo è che non crediamo veramente che Dio ci ha perdonati. Questo, al contrario di tante altre fedi, l'ebraismo questo non lo tollera. Se tu hai chiesto, se tu hai fatto queste tre cose, ti sei pentito, e hai chiesto scusa, hai elencato Dio, hai chiesto scusa a Dio e ti sei ripromesso che non lo farai più, non devi andare a cercare, e ovviamente smetti di fare quella cosa, non devi andare a cercare di trovare che veramente hai fatto qualcosa di male, non devi continuare a pensare al male, perché non è sano. È giusto essere onesti con te stesso, onesto con Dio, assolutamente, ma non di più del dovuto, non devi andare a appesantire la tua coscienza, il tuo sentirti in colpa perché ho fatto. Ma hai chiesto scusa, hai chiesto scusa, ti sei promesso che non lo farai più, ma perché mai devi sentirti ancora male? L'ebraismo questo non lo tollera assolutamente. Allora, e questo è il primo livello che dicevamo. Teshuva semplice, basica. Ripeto, pentimento, elencare i nostri sbagli, prometterci che non lo facciamo più e promettere cose buone per il futuro. Perciò il riassunto di questo è capire che hai sbagliato, lo ammetti e ne parli con Hashem. Questo teshuva bassa. Poi abbiamo detto che c'è il secondo livello di teshuva, la teshuva ila A, la teshuva alta, quella più alta di livello. Ecco, questa qua adesso è una novità, quella che dirò. Secondo livello di teshuva viene dopo il primo. Perciò prima fai il livello basso. Fatto quello, fai il livello alto. Il secondo livello di teshuva, che è quello più alto, abbiamo detto, non è più rimanere bloccati, ancorati nei miei peccati, nel pensiero del peccato che ho fatto in passato. Focalizzare, sottolineare, no, l'hai già fatto, basta, finito. Il secondo livello di Teshuvah è capire che anche se ho sbagliato, non sono e non posso essere distaccato da Hashem. Perché se tu continui la tua mente a sentirti sbagliato, ti senti automaticamente distaccato da Dio, lontano da Dio. Perciò, se Dio ti ha perdonato, perché tu continui a non perdonare te stesso? Questo è Teshuvah, il livello più alto. Perciò, non posso e non devo sentirmi in sbaglio. Attenzione, questo viene dopo il primo livello. Dopo che hai controllato te stesso, che hai elencato i tuoi sbagli, che hai ammesso le tue incapacità, quello l'hai già fatto. Una volta che hai fatto il primo livello, non puoi più ritornare indietro a rinvangare a te stesso. Quanto è brutto quando due persone fanno pace e dopo un po' tu li vai a rinvangare una cosa che lui ha fatto l'anno scorso. Non è bello. Non è bello neanche verso te stesso. Perché verso il prossimo è brutto e verso te stesso è bello, no? Non bisogna rinvangare neanche a noi stessi un qualcosa di cui abbiamo già chiesto scusa e perdono. Però purtroppo molte volte noi lo facciamo. Non capisco il perché, perché non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi o non abbiamo abbastanza fiducia in Dio, forse. Perciò una volta che hai chiesto scusa e hai messo, non tornare indietro nel sentirti a disagio. Vai avanti, perché il disagio ti allontana da Dio. Ricordatevi, quando Mosè, tutta la sua vita, non ha mai ripreso il popolo ebraico, quasi mai ripreso il popolo ebraico, e ne hanno fatte, eh? L'ultima settimana, gli ultimi giorni di vita, Mosè comincia a parlare, a ammonire il popolo ebraico degli sbagli che hanno fatto, e anche lei non l'ha detto in modo chiaro, ma ha fatto allusioni, in modo che loro capissero quello che hanno fatto. Perché aspetti prima di morire? Perché lui dice: io non voglio che loro si sentano a disagio con me tutta la vita, non voglio che loro scappino da me, che quando io arrivo si sentano a disagio con me. Io voglio che loro siano aperti, che vengano ad avvicinarsi. Allora tutta la vita lui non li ha ammoniti. Prima di morire doveva lasciare un insegnamento, gli ha detto quello che doveva dire. Perciò anche Dio, se tu ti senti a disagio con Dio perché nel 1944 hai fatto un peccato, questo non va bene, questo non è ebraismo, vuol dire che non hai superato. Dio non vuole questo, perché non vuole che noi siamo a disagio a parlare con lui. Dio vuole che noi ci avviciniamo a lui. Ma se tu tutto il tempo ti senti sporco, ti senti peccatore, ti vergognerai di andare a Dio. Questo Dio non lo vuole. Questo è di per sé un peccato. Sentirsi a disagio davanti a Dio non è una cosa sana. Perciò una persona non deve sentirsi distaccato da Hashem. Anzi, deve pensare sempre: io sono una parte di Hashem. L'anima che noi abbiamo è una parte di Dio che si trova dentro di noi. Noi siamo la manifestazione di Hashem in questo mondo, il braccio lungo di Hashem in questo mondo. Quello spazio di Hashem dentro di me è invincibile, indistruttibile, perché Hashem è indistruttibile. Perciò, al contrario, dobbiamo sentirci così forti, così vicini a Dio, che ci sentiamo che possiamo fare tutto, abbiamo avuto il perdono, possiamo veramente creare delle grandissime cose. Sono splendente perché Dio è splendente, sono puro perché Dio è puro e non sono un peccatore, non valgo niente, Hashem mi vorrà punire. Hai già chiesto scusa, questo l'hai già fatto, è il primo passo. Non puoi ritornare indietro, vai avanti, il secondo passo è dopo che hai fatto scusa, eccetera, adesso sali, sentiti sicuro di te stesso. Come dice il Tania, una persona non può e non vuole essere separato da Dio. Ma se tu continui a cercare i tuoi peccati, sarai separato con Dio. Poi c'è la seconda parte, focalizza su quanto sei forte, su quanto sei vicino a Dio. Hashem è il nostro DNA e non posso essere macchiato perché Hashem non lo è. La macchia l'ho già lavata. L'anima, ho tolto i vestiti, li ho lavati, li ho rimessi. Basta, ho fatto, a Kippur ho già chiesto scusa, pulito, finito, vai avanti. Però tutto questo è nella nostra testa. Perché puoi vederti peccatore e distaccato o puoi vederti come il braccio lungo di Hashem, la sua estensione. E questo è soltanto il tuo modo di come vuoi vivere questa realtà. È tutto nella nostra testa, nella nostra mente. Ovviamente non stiamo parlando di uno che non vuole vedere e capire che sbagliamo, non stiamo parlando di uno che ha fatto le cose come si deve. Questo primo stadio di Teshuvah non è facile, è una cosa che è un impegno, ma una volta che riesci a farlo, basta. Questo famose vocine che ognuno di noi ha, che ci vogliono tirare giù, bisogna tappare le orecchie davanti perché quello è soltanto Yetzer Hara, che ci vogliono distaccare da Hashem. Cosa ci fa credere? Sono un caso perso. Basta, è inutile che ci provo. Sono un caso perso. Questo è sbagliato. Il peccato è grave, ovvio, non sto dicendo di no. Però io non sono un caso perso. Io non sono, ti ricordate che vi avevo spiegato una volta la differenza tra essere qualcosa o fare qualcosa? Io non sono un peccatore. Io faccio dei peccati. È molto diverso. Sono un peccatore, vuol dire che la mia essenza è un peccato. Io non sono. Faccio dei peccati. Perché? Perché sono umano. Non sono un bugiardo. A volte mi scappa una bugia. È diverso. Essere qualcosa è un discorso. Fare qualcosa è un altro discorso. Fare non sei tu, non è la tua vera essenza. Adesso, niente ci può fermare perché appunto Hashem è dentro di noi. Lo Yetzer Hara vuole farci sentire in colpa, vuole farci sentire persone orribili, perché lui sa che quando tu ti senti orribile, per non sentirti più orribile, cosa fai? Cerchi di fare delle cose, di avere un piacere, sai, ti vai a ubriacare perché vuoi toglierti questo pensiero. Vai a trovare un piacere per toglierti questa tristezza interiore. Allora, cosa facciamo? Di solito queste cose che vogliamo fare per non sentirci male ci rendono, sono cose cattive, sono cose sbagliate. Sono dei piaceri come appunto bere, no? Sono dei piaceri sbagliati che noi facciamo per dimenticare quello che noi ci siamo messi in testa che noi siamo. Tutto questo è un gioco di essere rà. Perciò all'inizio ti fa sentire negativo, fai in modo che tu ti senta in colpa, in modo che tu reagisca a questo sentimento con un qualcosa che ti porta gioia, che ti porta. Però in realtà quella cosa lì molte volte è una cosa negativa, di quella di base, perciò ti fa cadere facendoti peccare. Tutto questo da dove arriva? Facendoti sentire che sei non a posto, mandandoti questo alone di tristezza. Perciò, noi sappiamo che è un genio, il Yeserara, quando vuole farti cadere, è un genio. Però, questi sentirsi, questa è una cosa che dico sempre è da ridire, questi sensi di colpa non fanno parte della Teshuvah. Bisogna essere leggeri, andare avanti, ce la faccio, ho finito, avanti. Perché il pensiero di colpa ti butta giù, ti porta in un abisso. Teshuvah ilaha, questo livello alto di Teshuvah significa capire che ho fatto uno sbaglio, ma non sono uno sbaglio. Ho già chiesto scusa, ho già pulito il mio sbaglio. Perché la mia essenza è divina, perciò non posso rimanere sempre uno sbaglio. I peccati li facciamo in realtà proprio perché non capiamo quanto siamo speciali. Teshuvah ilaha ti viene a dire guarda quanto sei speciale. Non essere distaccato dalla realtà dei fatti, di quello che tu sei. Perché se tu non capisci quanto sei speciale, questo ti fa fare i peccati. E questa è niente meno che la Teshuvah di questa generazione. Questa generazione, più di tutte le altre, abbiamo questa mancanza di stima interiore. Guardiamo i giovani di oggi. La vostra generazione non ha questo problema. Perché siete persone, avete vissuto, avete avuto un'esperienza, avete visto la guerra e questo e quest'altro. Perciò i ragazzini di oggi, la generazione di oggi sono poveri, poverini, veramente non, la loro testa va. Non sentono niente. Tutti questi crimini, tutte queste droghe, tutti questi uomo che diventa donna, donna che diventa. Tutte queste follie che ai vostri tempi non c'erano, da dove nascono? Nasce dalla mancanza di stima interiore, mancanza di trovare se stessi. Io non ci sto nel mondo, cosa sono nel mondo? Allora hanno bisogno di colorarsi i capelli di viola, hanno bisogno di vestirsi da donna e tutte queste cose che lo fanno per trovare se stessi, per ritrovare uno spazio nel mondo per dire, ci sono anch'io. Ho bisogno di colorare i capelli di viola per sentirmi nel mondo. Purtroppo è una realtà, purtroppo. Allora, questa generazione più che mai ha bisogno di sentire l'importanza, il loro valore. E purtroppo non sono valorizzati. O dalla famiglia, o dalla società, o dalla scuola, non sono valorizzati. Non c'è qualcuno che è capace di accendere, il loro valore per se stessi. Allora loro vanno alla deriva. La Torah dice no, anche se hai fatto il più grande peccato possibile, immaginabile, tu sei divino, non sei un peccatore, hai fatto tanti peccati, non sei, ma fai, perché tu sei, la tua essenza che cos'è? È Dio. Allora sì, che quando una persona entra in questo ordine di idee, può avere fatto lo sbaglio più grande immaginabile, però quando si sente dire che tu sei divino? E allora wow, dice wow, allora veramente valgo qualcosa. Veramente posso scuotere il mondo, muovere, fare, andare avanti, costruire, creare, crescere. Tutto questo è nella nostra mente. Kippur dice fai pace con la tua mente, fai pace con il tuo cuore. Fai pace con la realtà dei fatti. Perché se vuoi fare pace con Dio, devi fare pace con te stesso. Mi viene in mente questa storia che proprio oggi raccontava a una persona. una vecchia storia, no? C'era questo vecchio contadino che era arrivato al giorno di Kippur e lui era arrabbiato con Dio. Però oggi è Kippur. Allora va al tempio e dice: senti, guarda Dio, io sono arrabbiato con te. Perché tu quest'anno hai ucciso la mia mucca, che era l'unica fonte di sostentamento per me, perché io vendevo il latte e vivevo di questo. La mia mucca è morta per colpa tua e non ho più sostentamento. Perciò sono arrabbiato con te. Poi dice, però, Dio, a essere sinceri, anch'io quest'anno non ero molto presente. Non ho fatto le mitzvot, non ti ho cercato, non ho pregato. Sai cosa? Oggi è Kippur. Io ti perdono che mi hai tolto la mia mucca. E tu mi perdoni che io mi sono allontanato da te. Allora torniamo a essere amici come prima. E questo è il punto. Se tu nella tua testa non sei pronto a capire che sei a posto, che puoi metterti a posto, che Dio non ti caccia via, che Dio ti vuole, non aspetta altro che tu torni a Lui. Se ti manca questo primo anello, dimenticati teshuva alta, teshuva bassa, teshuva media. Non esiste niente perché nella tua testa non c'è perdono. Perché tu non credi a te stesso, non credi a Dio. Il primo passo per affrontare Kippur è. Kippur è un giorno dove Dio mi perdona. Kippur è un giorno dove io posso pulire tutti i miei le macchie della mia anima. Kippur è un giorno dove io posso rincontrare me stesso, la mia essenza e posso andare davanti a Dio senza vergogna. Se uno va incontro a Kippur senza queste nozioni basilari, puoi pregare tutto il giorno, digiunare, chiedere scusa. Ma se lo fai soltanto con la bocca e non con la mente, vuol dire che non ci credi, e allora hai pregato tutto il giorno, ma hai fatto aria, hai mosso aria. Devi capire che sei perdonabile e devi stare lì davanti a Dio e dire: io mi devi perdonare, mi devi aiutare. Se manca questo, manca tutto. È per quello che noi diciamo che molte volte alla fine di Kippur siamo ancora lì a dire abbiamo peccato. Perché? Perché non crediamo che in realtà Kippur ci può. Quest'anno facciamo arvizi, però dobbiamo credere che veramente Dio ci ha perdonati e che noi siamo degni e meritevoli di essere perdonati. Ovviamente dobbiamo meritarcelo, non è un'altra parte anche. Dobbiamo ovviamente meritare il perdono e chiederlo, eccetera, eccetera. Ma sapere che Hashem perdona. Hashem non ci cerca per punirci, al contrario, Hashem ci cerca per perdonarci, per aiutarci. Possa Hashem benedire a tutti noi di avere un Gmar Chatzimah Tovah, una bella scrittura, perdonati, un anno meraviglioso, un anno nuovo, e che Mashiach possa già venire e mettere a posto
Amen,
il
amen.
mondo intero. A voi. Vedevo prima Rotas che rideva. Raccontaci
Ma
cosa ti è venuto in
mi è
mente.
venuta in mente una storia. Posso?
Dopo. Sì, dica, dottor Messina. Sì.
Mi è venuta in mente una storia a proposito della stima, delle motivazioni, eccetera. È una storia, non è un fatto storico, un mito, insomma, però molto, molto educativo, secondo me. Che Shlomo HaMelech, quando costruiva il Beit HaMikdash, andava a vedere i lavori e vede un tagliapietre che tagliava una pietra per fare appunto la costruzione del Beit HaMikdash. E dice: cosa stai facendo? E l'uomo risponde: mi sto guadagnando la vita. Ne vede un altro che faceva la stessa identica cosa, ovviamente tagliava anche lui la pietra con le stesse misure, eccetera, e chiede: cosa stai facendo? Taglio una pietra. Poi vede un terzo che anche lui faceva la stessa identica cosa e dice: e tu cosa stai facendo? Sto costruendo il Santo Tempio.
Wow.
Ecco, questi tre aspetti Uno era entusiasta, l'altro meno. Cioè, se non c'è questa stima, questa considerazione, eccetera, manca molto, secondo me. Io, il più peccatore di tutti, naturalmente, però credo che vedere queste cose sia importante, cioè vedere dietro le cose, cioè perché le fai, qual è lo scopo, avere l'entusiasmo, eccetera, che non hai tutti i giorni, naturalmente, cioè siamo uomini, insomma. Però ecco, costruisco il Santo Tempio, mi è sembrata una bella lezione, insomma, è inventata naturalmente, insomma, perché
Bello,
c'è una lunga
bello,
storica su questo, insomma, però ecco, molto molto scolastica, diciamo.
bello. Ok, grazie. Lotta, ti sei?
Ci sono delle funzioni di programmatore del computer che quando arrivi a un certo punto, che è totalizzato un certo numero di errori, poi fai un reset, vuol dire che azzeri tutte le funzioni e anche le funzioni retroattive, cioè quelle precedenti nella programmazione, si azzerano. E questa è la spiegazione scientifica, matematica, del fatto che a Kippur molti non credono che facendo teshuva anche i loro peccati precedenti diventano dei meriti. E questo è bello perché quando uno conosce appunto i parametri cabalistici e li raffronta con quelli matematici, alla fine torna in maniera precisa e quindi si capisce che in realtà c'è proprio un disegno molto forte di quello che è non il pentimento, ma il ritorno alla nostra normalità e alla nostra essenza, che è quello che è la Teshuvah, come lo dice anche poi nel Yom Yom il Rebbe. E quindi direi che l'esempio banale di questo è l'alcolista che smette di bere l'alcol, gli porge un bicchiere di vino e non dice no grazie. Quello che il fumatore che è abituato a fumare, ha deciso di smettere di fumare, fatto Teshuvah, gli pone una sigaretta davanti e dice no grazie. Questa è la Teshuvah. E quindi mette a posto anche i peccati passati, perché quando ovviamente uno arriva a questa consapevolezza, se non avessi fumato non avrei potuto fare Teshuvah. E questo è l'azzeramento del peccato.
Grazie Rotas, grazie, grazie. Samuele, vuoi dire qualcosa?
No, ho capito tutto.
Wow.
Stranamente.
Vittorio?
Ho apprezzato quello che ha detto Rotas e anche Zalman sicuramente. E nient'altro aggiungere. Gmar Hatimah Tova a tutti.
Grazie, grazie, grazie. Alessandro, vuoi dire qualcosa?
Solo che meraviglia. Che meraviglia, veramente. Oggi mi è sembrato di salire al cielo. Grazie a tutti, veramente tutti.
E dicevo, vuoi dire qualcosa?
Sono voce.
Ah, e Fashlema. È
Stop.
facile, ma è facile, ma Gina? Grazie,
Eva.
e prossima Silvia diceva Bassi.
Grazie. A me è piaciuto moltissimo quello che ha detto Rocas, che noi abbiamo il momento di capire che abbiamo sbagliato. Allora c'è il giorno di Kippur che ci sentiamo poi leggeri come delle piume, perché abbiamo capito, se non sbagliamo non torniamo noi stessi. E
Esatto.
purtroppo siamo tutti su questa terra in diverse prove. Grazie comunque, Hatimah Tova a tutti.
A voi, a tutti quanti. Ok. La prossima lezione è lunedì. Quando è Hag? Lunedì sera, se non sbaglio, non Sukkot.
Sì, sei.
Allora, i prossimi 2 lunedì sono
Ah,
Erev
infatti,
Sukkot
infatti.
e Erev Shemini Atzeret, quindi si
Esatto.
passa al lunedì,
Erev. Ok, di volta in volta poi.
lunedì
Sukkot
20
è
ottobre,
lunedì
è
6,
il primo lunedì dopo Shabbat Bereshit.
Ok, va bene, ok. Poi comunque tra
Quindi se
una e
Dio
l'altra,
vuole ci vediamo il 20 ottobre.
per le altre ci vedremo anche prima. Va bene, ogni bene a tutti,
Beh,
bevete con calma.
giovedì non lo fai su Facebook.
Va bene, quello vedremo, il giorno libero facciamo qualcosa
Perché
poi.
no, giovedì è la fine di Kippur, non credo che lo fai.
Va bene, ok. No, no, non lo faremo, non avremo tempo. Perciò a tutti un buon digiuno, bevete tanto, pregate tanto, parlate tanto con Dio e benedete Hashem, andrà tutto benissimo.
Fatima a tutti. Mar Katima Tova.
Amen.
Mar
Shalom Rav, Shalom
Katima
Rav.
Tova a tutti.
Matevato.